Libero quotidiano.
Libero quotidiano.
Macerata viola il coprifuoco per andare a casa della fidanzata e viene multato. Il giudice gli annulla la sanzione.
Finalmente qualche giudice con gli attributi, ragazzi. Grazie a Dio. Ce ne sono ancora. Alleluia. Allora, come si chiamava? Dia Luce?
No, questo è un ragazzo che ha ricevuto una multa di 533 euro e ha chiesto aiuto a suo amico Dia Luce, che è studente al secondo anno di giurisprudenza.
Quindi
e questo studente,
studente di avvocato è uno che sa leggere e scrivere in legalese.
E questo suo amico Dia Luce ha spiegato che nel nostro ordinamento giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale che solo un giudice con atto motivato può disporre. È incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge. E lo sarebbe anche se fosse disposto con un atto avente forza di legge.
Cioè, praticamente sta dicendo dovrebbero cambiare la Costituzione per fare una legge che obbliga la gente a stare in casa. Perché? Perché ci vuole un decreto di un giudice. E beh, cambiamo la legge. Beh, dice, no, devi cambiare la Costituzione. Ma non è meglio che si cambia qualche rotellina del cervello, per cortesia, non costa meno. E allora, io dico questo ai fratellini che ci ascoltano. Ascoltate bene, fratelli. Questo qua ha fatto causa e ha vinto. Va bene? Chi sa usare le leggi, le usi. Vale la pena che lo leggiamo anche in un altro giornale, Angelina. Vai a Imola oggi. Così bello questo articolo che lo voglio leggere su due giornali,
sì,
in caso a qualcuno gli è sfuggito. Va bene, mettetevi insieme 3, 4, 5, 6, 7, 10, noi siamo qua. Fate causa di solito i giudici in giro, a parte qualche uno ha drogato di politica, ci sono anche quelli, però di solito i giudici non sono proprio come i politicanti di Roma, che loro sono lì una combriccola di Cosa Nostra, i politici, no? Di solito. Che trovi dei giudici che ragionano. Allora, cosa dice questo articolo? Articolo numero 2, Achtung.
Viola il coprifuoco. Ragazzo multato fa ricorso. Giudice annulla la sanzione.
Annulla la sanzione. Stesso articolo, ma guarda come è spiegato anche meglio. Cosa dice? Non rispetta?
Non rispetta il coprifuoco, ma il giudice non gli fa pagare la multa. E quanto è successo a un ragazzo di Pioraco, nelle Marche, in provincia di Macerata, multato per 533 euro dopo aver violato il coprifuoco per andare a casa della fidanzata.
Gli fanno rischiare di perdere la ragazza, ma ce l'avete un cuore? Ma studiatevi Giulietta e Romeo, politici, avanti.
Il protagonista della vicenda però, non ritenendo giusto pagare la sanzione,
giusto, sono d'accordo,
si è rivolto a un suo amico, Marco Dia Luce, di 21 anni, studente al secondo anno di giurisprudenza.
E che ha imparato qualcosa?
Questo ultimo ha presentato il ricorso per l'annullamento della multa e il giudice di pace l'ha accolto.
Dio benedica il giudice di pace che faccia guerra contro le cose sbagliate.
La prefettura di Macerata, inoltre, è stata anche costretta a pagare le spese processuali.
E allora, prefettura di Macerata, attenzione per cortesia, arrivano multe per voi.
Ho fondato il ricorso sull'incostituzionalità del coprifuoco, trattandosi di una misura restrittiva della libertà personale, ha spiegato Dia Luce in un'intervista al Resto del Carlino.
Aha.
Ho difeso il mio amico ai sensi dell'articolo 317 del Codice di Procedura Civile, il quale permette a un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, che può anche non essere avvocato, nelle cause per multe di entità inferiore a 1.100 euro.
Capito? C'è un limite. Fino a 1.100 euro poi fate rappresentare da uno studente che fa l'autostop per andare a scuola, magari in bolletta. Non deve andare un avvocato che prima, cioè, ogni volta che tira fuori la penna dal taschino sono 100 euro, perché il click dalla penna costa 100 euro. Capito? Se poi deve mettere in nero su bianco 200, sto parlando così, numeri buttate lì, ma senti storie raccapriccianti. Se andate tramite avvocati e cercate delle pecore, ci sono anche tra gli avvocati delle pecore, va bene? Le ho trovate io, va bene? Andate là, dite buongiorno, io sono uno studente missionario, uno studente che lavora a aiutare, quelli che aiutate, insomma, state aiutando qualcuno, no? Aiutate qualche drogato ogni tanto? E spero di sì. Ecco, ditegli che ogni tanto, che periodicamente fate questo, la verità, insomma. E dite se può aiutarvi gratis, magari pagate le spese. Perché è importante? È importante perché un avvocato che vi aiuta facendovi pagare solo le spese, va bene? E vuol dire che è uno che lo fa col cuore. Uno che dice, no, qui appena suona il campanello prepara 100 euro perché la corrente del campanello costa. E poi quando vedi che ti siedi alla sedia costa altro 100 euro. E poi prima di aprire la bocca prepara gli assegni. Cioè, avvocati così è meglio perdere che a trovarli, capisci? Avvocati che le guardi negli occhi e vedano delle galline che vengono spennate. Trovate un avvocato, quando io ho avuto problemi così di rado, grazie a Dio, per sbrogliare scartoffie legali, cercando un avvocato che mi aiutava gratis. Perché? Perché allora sei sicuro che ci mette il cuore. E poi ho detto, però se c'è qualche spesa, qualche timbro, qualche carta bolla, certo, possiamo pagare le spese. Va bene? Piccolo suggerimento di missionario. Angela, dove sei arrivata?
Per quanto riguarda il ricorso, Dialuce ha spiegato che nel nostro ordinamento giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale che solo un giudice con atto motivato può disporre.
Hai capito?
È incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge.
Hai capito? Il Presidente d'Italia aprire le antenne paraboliche. Il Presidente d'Italia, il Presidente d'Europa, il Presidente del mondo, almeno fin quando viene l'Anticristo, diciamo, fino, ok? È sottomesso alle leggi. Ma loro fanno un decreto, se quel decreto lì se lo possono attaccare sulla parete con la candelina di San Gennaro. Va bene? Non dico non me ne frega niente perché è una parola un po' troppo dialettica, però non mi importa niente. Se fanno decreti che sono contrari alle leggi, ragazzi, trovatevi un avvocato che non cerca di togliere le ultime penne che avete, come le gallinelle, e fatevi difendere. Mettetevi insieme 2, 3, 4, 5 persone, 10, va bene? E dire per cortesia. Questo qui deve andare a trovare Giulietta, va bene? Il Romeo. Tu magari devi andare, che so io, a fare una cosa legittima. Questo gli avrei detto al giudice, signor giudice, io non è che ho rotto coprifuoco per andare a drogarmi e vendere droga, per andare dalla mia fidanzata, sennò quella la piange, ma lei non sa quanto mi ama. Devo andare a consolarla, poi devi vedere quanto è carina sta ragazza. Signor giudice, se lei la vede capisce tutto. Guarda, qui c'è la foto, aspetta che la tiro fuori. Ecco, scusi, è piena di lacrime. Ecco qui. Scusi, signor giudice, per cortesia, cerchi, si mette una mano sulla coscienza, lei ce l'ha la coscienza, è un giudice che la coscienza l'aveva. Amen. Avanti, Angela.
Sì.
Per cortesia.
Sì, ho finito questo.
Hai finito?
Sì.
Peccato, mi piaceva questo. Non so se vogliamo rileggerlo di nuovo, fate voi, fratelli. Poi tu questi qua lo mandi, fratelli, tutti i giornali o no?
Sì.
Le mandi, no? Fedele Angela Condora che la sostiene.
I fratelli ci aiutano a correggerli anche.
Ah sì? Grazie Gesù per i fratelli che ci aiutano a correggere. Qui di correzione, guarda, non sono mai di troppo le correzioni. Amen. Perché il predicatore o la predicatrice come Angela che non riceve più correzioni si può attaccare il tram, come dice in Ecclesiaste, Salomone ha detto.
Giusto.
Un re che non riceve più correzioni è uno stolto. Va bene? Quindi uno che si sente il re. Infatti a volte vedi predicatori in giro di qua, di là. Ce ne sono molti in gamba, predicatori, meglio di me. Però predicatori che fanno sempre gli stessi errori. Cioè si sentono tutti Mosè sulla montagna che dice comandamenti, alcuni di questi. Sai, gente che non riceve correzioni. La moglie lì col velo islamico sulla testa, all'angolino, come una gallinella, e loro lì ha prenduto la gloria. No, tua moglie è lì per correggerti. Mogli di predicatori a casa, suonategli di cotte e di crude. Mia moglie può insegnare queste cose. Mia moglie è vichinga, lei non ha paura a parlare. Lei conosce benissimo Ezechiele 3,17. Figlio d'uomo, ti ho messo sentinella. Ma una moglie come la mia la auguro a chiunque, non la mia. Attenzione, non vi sbagliate, quella è già prenotata, per cortesia, perché donna più bella del mondo, non scherziamo.
Bene specificare questo.
No, che qualcuno pensi. Quindi, per cortesia, andate da Matteo 7,7 se volete una moglie così. Cosa dice?
Cercate e troverete.
Ecco. Angela, perché non vai avanti? Che...
Sì, prossimo articolo. Dubbi dei giuristi sulla costituzionalità dell'obbligo vaccinale.
Ecco, vedi, questo sono... Capito cosa sta dicendo qua? Cerchiamo di capire un pochettino, va bene? Che a volte i giornali, quando leggi un titolo, devi dire, ah, ho capito, vuol dire il contrario. No, questo è giusto. Dice, i giuristi hanno dubbi se l'obbligo vaccinale è costituzionale. Ma certo che non lo è! Non lo è per niente! Perché? Perché ci sono leggi in Italia, in Europa e in tutto, e anche all'ONU, che dice non puoi obbligare nessuno a prendere medicina. Infatti ho letto un articolo, non so se ce l'ho qui nella lista, adesso hanno capito la storia che non hanno molto futuro, non potranno mai obbligare la gente a vaccinarsi. Perché? È perché serve l'anticristo per queste cose. E se l'anticristo non viene non puoi obbligare a niente. Perché? È perché serve un dittatore come... Xi Jinping, quello cinese, lui ti obbliga alla cinese, lui ha i suoi tamponi, se no, o davanti o di dietro te lo mette, tu silenzio, capito? Serve l'anticristo, per secondo. L'anticristo non c'è, e allora ragazzi usate le leggi. Allora cosa fanno alcuni di questi politici? Ho letto proprio ieri su un giornale, dice invece di spingere i vaccini proibiamo loro di viaggiare, e questo sai, vanno alla polizia, poliziotti, a loro non frega neanche a loro niente di bloccarti, però devono obbedire alle leggi, poveracci. E questo è il fatto che quando Mussolini prende potere, ecco che i carabinieri diventano fascisti. Quando Hitler prende potere, ecco che i dolci germanici, ci sono anche dolci, diventano nazisti. Capito? Il carabiniere deve seguire le leggi. Poi c'è il carabiniere capra, c'è il carabiniere pecora, e le pecore sono tante. Attenzione alle capre. Va bene, allora adesso dicono, stanno rallentando l'obbligo di vaccinare, hanno capito che stanno picchiando la testa contro il muro, e anche perché muoiono a destra e a sinistra, ma neanche loro li vogliono questi vaccini, le forze armate non le vogliono, i dottori, molti dottori non li vogliono, e allora stanno dicendo, invece di spingere l'obbligo vaccinale, che non ci riusciranno mai senza l'anticristo, e anche con l'anticristo noi taglieremo la corda. Ci siamo? Sto parlando del marchio della bestia. E allora ha detto, cioè, non so se ce l'ho qui, se lo trovo te lo leggo, dice, invece di obbligare il vaccino, proibiamo loro di viaggiare. Cioè non puoi comprare il biglietto del treno, non puoi prendere l'aereo. Cos'è questo? È l'antipasto di, Angela, aiutami.
È della tribolazione.
Del marchio della bestia che non puoi comprare né vendere. Allora, a te la parola.
Allora, attualmente l'obbligo vaccinale non è costituzionale, però potranno per caso cambiare le leggi per aggiustare la Costituzione?
Ma le leggi sicuramente faranno dei decreti del diavolo, dei decreti alla Draghi, alla Matteo Renzi, capito? Se faranno dei decreti di sicuro. Però, vedi qua, io vi sto dicendo questa mattina, per cortesia, sintonizzatevi su quello che sto dicendo. Potete legalmente fermarlo, anche se fosse il presidente Mattarella. Va bene? Voi potete dire, sì, lo so, è una legge di Montecitorio, però mi permetta, vostro onore, mi permette, obiezione, allora ti infili la mano dentro la giacca, nella tasca, cosa tiri fuori, Angela?
La Costituzione?
La Costituzione italiana, come facevo io? Stavo evangelizzando a Roma anni fa, avevo raccontato la storia, e c'era tutto un tratto il diavolo mandava un vigile che mi dicevano è proibito distribuire volantini, ma sono volantini cristiani, è proibito, dice, vuole il permesso del vattela a pescare. E io dico, io ho pregato, ma signore, ma com'è che posso dare volantini del Vangelo qui? Danno volantini di lotta continua e tutto, io il Vangelo non posso darlo. E Gesù mi ha detto vai nella libreria, sono andato, guarda un'occhiata al libro, ho guardato il libro, la Costituzione, proprio la prima pagina c'era scritto 12 punti della Costituzione italiana, e c'era un punto che mi ha preso un colpo, l'ho già raccontato questo, diceva, nessuno può proibire l'espressione di parola stampata alla radio, non si può proibire stampata su carta, non si può. Ah sì, gli ho chiesto alla signorina che era lì, signorina mi fa una fotocopia di questa qui, e sai che lo compro il libro così. E fa sì, d'accordo, pago la fotocopia e me ne vado. In tasca c'ho la mia arma segreta, arrivo al vigile dopo una settimana, il diavolo ha capito che ha funzionato una volta e ne manda un'altra, e non è mica il vigile, il diavolo. E mi fa, mi spiace, non può distribuire, perché questo è un volantino cristiano. Io, no, non si può distribuire, ci vuole permesso. Io ho detto, ma scusi, permette? Dice, sì. E allora infilo la mano nella mia tasca segreta e tiro fuori la fotocopia. Scusimi, vedi, io sono autorizzato. Autorizzato? Questo gli ha preso un colpo. Detto che dice, è proibito, non si può proibire la distribuzione. Questo ha fatto, è crollato. E io col sorriso, va bene, faccia pure. E se n'è andato. Oh, il diavolo non è tornato più.
Amen.
Hai capito? Quindi imparate da Paolo, così impariamo da Paolo, Angela.
Usare i nostri diritti che altrimenti non li usiamo, ma come Paolo era romano e ha saputo quando usare i diritti di romano, quando
ecco.
No.
Ecco, anche io non ero romano, ma era Roma in quel caso. Ah. Quindi usa i tuoi diritti anche se sei a Milano. D'accordo? Angela.
Sì, allora tu credi sì. Che è possibile che loro cambino la Costituzione per aggiustarla così che possono fare questo obbligo vaccinale costituzionale?
Ma sicuramente, ho già detto, che sicuramente faranno dei decreti anticristo. Loro sono anticristi, possono solo fare decreti anticristo.
Non possono cambiare la Costituzione stessa?
Adesso c'hanno uno che si chiama Draghi addirittura, cioè... la Costituzione per cambiare, non è facile cambiare la Costituzione, non hanno i numeri, ci vuole, io credo almeno, ci vuole tre quarti o tre terzi, ci vuole una maggioranza grandissima per cambiare la Costituzione. Uno non è che uno perché c'ha il 51% dei voti ti cambia la Costituzione. Adesso sono tutti fascisti in Italia, perché il 51%, no, non è così la storia. La Costituzione per cambiarla ci vuole una maggioranza grandissima, io, due terzi o tre quarti. Se non...
Del Parlamento?
Qualche fratello che è pratico, ditemi qual è la percentuale, scrivetemi. Del Parlamento.
Quindi non...
Anche il Senato deve essere ratificato. C'è una maggioranza grande, nessuno può cambiare la Costituzione facilmente.
Mm-hmm. E quando cambiano la Costituzione chiedono anche al popolo o niente?
Sarebbe troppo bello. Sarebbe bello dire. Dovrebbero farlo, ma l'Italia, essendo democrazia rappresentativa e non,
appunto, sono democrazia.
E non diretta come in Svizzera, che in Svizzera sono un po' più sveglie degli italiani, e no, là i pelandroni là fanno quello che vogliono. Una volta che li hai eletti, che ti hanno promesso la luna e tutti i pianeti, li hai eletti, e dopo sono dittatori, capito? Mm-hmm. Capito? Capisci? Loro fanno quello che vogliono, insomma. Capito? Ci siamo?
Sì, allora. Grazie. Voglio dirti una risposta che i fratelli ti stanno inviando riguardo chiedevi cosa è necessario per cambiare la Costituzione. E i fratelli dicono che una sorella dice la norma è questa, articolo 138 dice le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi. E sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Caspita, la devono approvare tutti, capisci? La Costituzione, quindi tu puoi andare a nome della Costituzione e loro ti diranno sì, ma c'è un decreto del signor Anticristo di Roma. E dice, ma tu gli dici al signor Anticristo, tanti ossequi e saluti, che la Costituzione dice di no. E cos'è superiore, la Costituzione o il signor... Anticristo di turno, e tutti ti diranno la Costituzione è superiore, capito? Tu puoi denunciare un poliziotto, puoi denunciare un giudice, puoi denunciare chi ti pare. Sai, c'è l'avvocato Taormina, il famoso Taormina, che è o era presidente degli avvocati, un siciliano Taormina, se non mi sbaglio, è uno che non ha paura di nessuno e tutti hanno paura di lui, quale denuncia tutti. Capito? Quello fa un processo e ti denuncia, lui denuncia il giudice, ma tu ti denuncia, denuncia l'accusa, tu, quello che dice, se la fa tutti addosso questo qua. Sai, lo ha scoperto anche Trump dall'America. Trump dall'America ha scoperto che in Italia c'è uno che non ha paura. Mm-hmm. Così è uscito dalla mafia politica, dall'avvocatura americana, che è la mafia, e si è preso un avvocato dall'Italia, Trump, per dimostrare che le votazioni in America sono piene di imbrogli. Mm-hmm. Però non è che ha preso un avvocato americano pagato da Rockefeller. No, ha preso Taormina, che c'è una reputazione che questo mette paura a tutti. E cosa fa? Questo denuncia tutti! Capito? L'ho visto una volta lì, tanti anni fa. Questo qua, caro mio, non gli piaceva quello che diceva la pubblica accusa, li denunciava, faceva un processo contro di loro. Non è che vinceva sempre, ma caro mio, va bene. E allora dovete essere così, fratelli. Certo, noi siamo cristiani, andiamo in amore, sempre con dolcezza, capito? Però Paolo, con grande dolcezza, dice: io sono romano e voi non potete picchiarmi. Perché? Perché se no io chiedo all'imperatore, vi picchia lui a voi. Mm-hmm. E tutti con la tremarella addosso. Sai cosa si diceva? Lì il libro degli Atti. Stai attento a cosa fai, questo è romano. Va bene?
Amen.
Dove siamo?
E poi un altro messaggio da Gabriella. Dice: esiste un solo modo per modificare una costituzione ed è l'approvazione di una legge di revisione costituzionale. Non sarebbe possibile una nuova costituzione perché questa è stato un fatto storico unico e irrepetibile. 19 aprile 2020.
Capito? Capito? Infatti Hitler, Mussolini e Stalin non hanno potuto cambiare la costituzione, però cosa hanno fatto? L'hanno aggirata, l'hanno eccetera eccetera, che l'hanno ignorata. Cioè Hitler non poteva mettere ad Auschwitz gli ebrei, lo ha fatto di nascosto senza che la Germania lo sapesse. Oggi succedono tante cose che certi imbroglioni politici stanno facendo, ma lo fanno di nascosto. Loro si approfittano dell'ignoranza della gente. La gente non sa che non hanno potere di chiuderti in casa. Mm-hmm. Si chiama il popolo bue, mm-hmm. Il popolo fortissimo, potente, si dice. Però che sai, il contadino c'ha due buoi davanti che sta arando, quei due buoi lì lo possono fare polpette al contadino,
sì.
Ma non lo sanno.
Mm-hmm.
E allora vedi due buoi, quattro buoi, sei buoi sotto il controllo di un bambino che tira le corda.
Mm-hmm.
Se i buoi si rivoltano lo fanno una polpetta.
Mm-hmm.
Il popolo è bue, si suol dire, è così potente. Ma il diavolo li ha imbrogliati, un po' come le chiese. Il diavolo ha separato, vivisezionato la Chiesa mondiale. Qui ci sono gli addormentati cattolici, là ci sono gli addormentati protestanti, qui gli addormentati evangelici, qui la sette testimoni di Geo, i mormoni, e sono tutti lì a predicarsi uno contro l'altro. E allora noi in che modo predichiamo noi contro gli altri? Noi predichiamo contro gli altri nel senso che dovete smettere di essere un branco di sette buone a nulla. Dio non ha bisogno dei pelandroni settari cattolici o protestanti. Siamo una chiesa. Nella nostra chiesa, Chiesa dello Spirito, abbiamo ex protestanti, ex cattolici, ex Geova, e la lista è lunghissima, ex prostitute, ex drogati, ex atei. E adesso siamo tutti uno in Cristo Gesù. Legge Efesini capitolo 2 e 4. Scrivete per cortesia. Efesini 2 e 4, studiare. Dei due popoli ne ha fatto uno. Non c'è più il popolo come certi pelandroni evangelici predicano cretinate, che Dio c'è il popolo ebraico e poi c'è il popolo cristiano. Ma siete ciechi o ultraciechi? Dio non ha due popoli, imbroglioni. Sono gli evangelici che predicano così. Alcuni, Dio c'ha un popolo. Galati 3:28 cosa dice? Qui non c'è più greco, giudeo o greco, ma neanche maschio né femmina, siamo tutti uno. E questi pelandroni di chiesa vanno a dire: c'è il popolo ebraico e il popolo cristiano. Mi leggi una scrittura, perché non ho tempo di addentrarmi. Giacomo 1:1, per cortesia.
Giacomo 1:1.
Per favore, non mi scocciate,
Giacomo, servo di Dio.
Religioso, non dico te, Adriano. Adriano mi guarda, no, tu non scocci.
Dimmi. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute.
Quindi Giacomo, il mezzo fratello di Gesù, il fratello carnale di Gesù, va bene, che era vescovo di Gerusalemme, dice Giacomo alle 12
tribù
che sono
disperse nel mondo.
Ma chi sta parlando? 12 tribù? Chi sta parlando? 12 tribù ebree. E sì. Giacomo sta parlando agli ebrei, ai farisei, ai sadducei, agli israeliani, sta parlando 12 tribù. Com'è che comincia il verso 2?
Fratelli miei.
Ok, fratelli miei. Chi sono i fratelli miei?
I cristiani.
Sono i cristiani, mica sono i farisei che hanno appena ammazzato Stefano
no.
e che hanno appena crocifisso il suo mezzo fratello carnale Gesù. Va bene? Mica sono loro. Sta parlando le 12 tribù cristiane. Perché? Perché adesso l'Israele è solo quella cristiana. Il regno di Dio, ha detto Gesù, a chi parlava? Ai giudei. Vi sarà tolto, dove l'ha detto Matteo 21, sul finale. Vi sarà tolto e sarà data a una nazione che porti frutto. Quindi state qua ancora quei i messianici. Qui ci sono dei pelandroni nelle chiese che predicano davanti alla bandiera israeliana. Perché Paolo ha detto in Romani 9, Romani 11, che noi siamo stati innestati nella vite, ma la vite è Israele e noi siamo dei cretini che siamo stati innestati. L'unico cretino qua è la tua predicazione, va bene? Siamo stati innestati, ma adesso dei due popoli, Efesini 2 e 4, ne ha fatti uno e quindi... predicatori evangelici, fratelli, che vi vogliamo tanto bene, va bene? Adesso non c'è più il popolo di Israele, il popolo cristiano, ma quanti popoli c'ha Dio? Uno! C'è un popolo, un Dio, un battesimo, un Salvatore, un Cristo, una verità, uno, 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 uno. Angela, prendi la parola.
Amen, amen. Amen, grazie Gesù. Quindi è una buona notizia che la Costituzione non può essere cambiata.
Ecco, appunto, tu prendi questa e vai dove ti pare, comprate un libricino, la Costituzione in succinto, fotocopiatevi qualche pagina e quando viene lì qualche capra a sbrodolare cretinate, dice, ah, chiedo scusa signor capra, no, sì, più educato, signore, come si chiama lei? Scusi, ma qui c'è scritto così. Scusi, non è che adesso possiamo diventare criminali, no? Io, non dice lui, per non dire lui, io sarei un criminale se non seguo la Costituzione. Non si può fare leggi contro la Costituzione. Tu non puoi chiudermi in casa, perché? Perché sono libero. Però il popolo bue non lo sa. Non sa che possono unirsi, prendere un avvocato, due avvocati, tre avvocati. Dov'è il popolo degli avvocati italiani? Avvocati, svegliamoci per cortesia. Qui abbiamo bisogno di 100 avvocati che fanno 100 denunce e dicono oh! E dare l'esempio all'Italia e all'Europa e al mondo che non è legale quello che stanno facendo. Avanti, Angela.
Amen. Cambiamo soggetto, vado al prossimo articolo?
Sì, perché... ho detto di prepararsi al peggio.
Sì, parlavi di sopravvivenza, di prepararsi.
Ecco, preparatevi. Pregate per il meglio, che non verrà, viene l'anticristo. Però finché viene l'anticristo, cerchiamo di non buttarci nel pozzo prima del tempo. Quale pozzo? Andare nel deserto. Va bene? Perché ancora l'anticristo non è in controllo totale. Va bene? Perché Gesù sta rallentando la loro presa totale nel mondo. Però... prepariamoci per cortesia che i rallentamenti, quali sono rallentamenti? Che adesso anche i politici stanno dicendo non si può obbligare. Perché? Perché qualcuno si è svegliato e dice, oh caspiterina, ma io c'ho diritto di non stare in casa, io c'ho diritto di andare a vedere la mia fidanzata. Sì, anche la nonna, il nonno, la zia, lo zio, il cugino, puoi anche andare a prendere un po' d'aria fresca nel bosco. E se vuoi dare la multa, non può dare la multa. Perché? Perché la Costituzione dice che non puoi imprigionarmi senza decreto del giudice. Firmi qua, non firmo niente. Perché lei non può darmi una multa. andiamo dal giudice e vediamo se i signori di Roma possono darmi una multa per seguire la Costituzione. Usate i vostri diritti sempre con rispetto. Avanti, Angela, dov'è che ci porti? Senti, ma ha messo quella foto sulla radio, no? Alcune idee di gente che non si lascia scoraggiare.
Ah, quelli del viaggio?
Sì,
sono sulla
radio. Fratelli che non viaggiano, non dico andare in Sud America, andare al Terzo Mondo, ma neanche andare alla collina vicino. Perché? Perché non ho il camper di grido ultimo modello con l'aria condizionata
sì.
E la luce ultravioletti. E quello che schiaccia il bottoncino, quattro lettere si abbassano e si alzano. Ma senti, guarda un po' queste foto sulla radio. Guarda, qui c'è una bianchina, la 500, lì che c'è un carico sopra più grande della macchina. Poi qui c'è uno che degli indiani qui che hanno camperizzato una macchina e il dipartimento, il bagagliaio dietro, ci sono uno, due, tre, quattro, cinque bambini nel bagagliaio dietro di un metro e mezzo per mezzo metro. Per
Deve
metro.
Essere pieno anche dentro.
Sarà pieno anche dentro, figurati. Poi qui c'è un'altra hai visto qua? Quando ero in India li vedevo questi autobus con quelli sopra in cima sul bagagliaio. E guarda, qui c'è un treno così carico di gente che non si vede il treno. Allora, perché ho messo queste cose? Ho messo queste cose per dire che, ragazzi, cercate di non essere troppo accidentalmente perfezionisti. Se non potete andare a spostarvi nella collina con le scarpe di lusso, le scarpe di Saron, no? Se Saron ci sono molte scarpe lì, al centro della scarpa. E ci andateci con le ciabatte. Va bene. Se non potete andare lì a organizzare una casa principesca, ma almeno una baracca, almeno quattro assi, un pezzo d'alluminio sopra, per modo di dire. Cioè, sai come si fanno i pollai, no? Quattro assi, solo che ci abitate voi in caso di emergenza. Quanta gente quando vengono i terremoti traslocano, vanno a abitare sotto gli alberi? In quel tempo lì, in tempi di emergenza, voi avete la vostra baracca. Quindi non aspettate perfezionismi, cibo. E se non potete avere il panettone di Natale, la colomba di Pasqua, la Nutella, eccetera, ma prendetevi 50 kg di grano turco, 50 kg di frumento, 30 kg di fagioli, 20 kg di sale e una cisterna d'acqua e almeno sopravvivete e non andate in giro a mangiare i topi, i ratti che corrono in giro, perché in caso di emergenza fanno così. Anche i cannibali sono diventati. Ho messo quella storia lì dalla Bosnia, mesi fa, dell'emergenza in Bosnia, come mangiavano i topi. In quei tempi lì, ma è successo, non è che guardate Giuseppe Sande numeri, è successo. Va bene, io quando ero bambino mi dicevano, in tempo di guerra, alla domenica, come dessert, come dolce, come cosa speciale domenicale, mangiavamo le bucce delle patate, quello solo la domenica. La domenica. ci sono dei posti che prendevano le scarpe di cuoio, le grattugiavano, le suole, le facevano bollire, le pulivano, tutto, no? Poi le grattugiavano e le mangiavano, le suole delle scarpe. Perché? Perché è una cosa organica. Il cuoio, se lo grattugi puoi mangiarlo e ti dà energia. Tagliavano e grattugiavano il cuoio delle scarpe e se lo mangiavano. Altri diventarono cannibali. È successo, succederà. E io vi dico, preparate le vostre emergenze, se non andate in Terzo Mondo, che non avete soldi, non avete fratelli che hanno problemi criminali, non hanno passaporto, ma però procuratevi un posto sulle colline, nelle campagne, fuori dalle città. E se non avete una bellissima macchina, ecco qui c'è un esempio di camperizzazione del Terzo Mondo. Vedi, macchine con tanti bagagli sopra che sono più grandi della macchina.